Teoria freudiana dell'inconscio e analisi strutturale, cioè lo strutturalismo epistemico. Allora, a me in questa esposizione interessa focalizzare il discorso su questo punto, no? Quando ero adolescente mi dava fastidio pensare all'inconscio, che sapevo dai libri di Abagnano, della teoria di Freud, e alcuni psicologi stessi contestano Freud perché l'inconscio è un concetto che dà fastidio. Secondo questo concetto, l'uomo è predeterminato da un inconscio, cioè da una forza di cui lui non può avere consapevolezza, per cui lui è guidato dall'inconscio e quindi è l'inconscio che tiene in scacco la soggettività, l'autocoscienza umana, per cui quello che sono, quello che voglio, quello che desidero è tutto determinato dall'inconscio. Una prima osservazione è che se io penso a Dio, è quindi l'inconscio che mi porta a pensare a Dio, quindi non è tutto negativo questo condizionamento inconscio. Una seconda osservazione, senza riferimento ai concreti che sono tutti opposti a Dio, come ai peccati che sono tutti opposti a Dio, come la superbia, l'invidia e la lussuria, basta pensare alla bestemmia, cioè se c'è un inconscio che mi porta a pensare a Dio, e c'è un inconscio che mi porta contro Dio, significa che c'è un inconscio opposto a un altro inconscio. Quindi non si deve pensare che il movimento nascosto di cui l'uomo non ha consapevolezza allontani l'uomo da Dio. Se io penso a Dio significa che mi porta verso Dio, e se mi allontana da Dio significa che gli inconsci sono doppi, e quindi bene e male nell'uomo. O c'è un S positivo o un S negativo, o si deve dire che anche il superio è un inconscio, inconscio positivo e inconscio negativo, l'essere l'inconscio negativo. In ogni modo, per analisi strutturale intendo questo discorso molto, molto efficace, molto efficace. Come diceva Bagnano, io sono un assoluto ignorante a questo riguardo, no? Che Cartesio fa una fisica da tavolino, che è quella che ho costruito io, così l'episteme fa una metafisica da tavolino. Io traccio due segmenti e traccio in questi segmenti Dio, il paradiso, la tecnica, e tra tanti segmenti traccio anche Cristo, e quindi l'inconscio lo chiamo Cristo e poi lo chiamo natura, Cristo come natura, non come persona, quindi un meccanismo di desiderio. Desiderio viene in mente vigna, e poi desiderio e pulsione, e poi anche Satana che condiziona nell'inconscio. Questa metafisica da tavolino mi consente di dire questo essenzialmente: anche se c'è un inconscio che mi condiziona e di cui io non sono consapevole, nulla di tutto ciò che esiste, e quindi nulla di tutto ciò che esiste anche nei contenuti nascosti dell'inconscio, può sfuggire alla schematizzazione epistemica delle strutture della realtà. Cioè tutto ciò che può provenire dall'inconscio non è, come pensa Freud e anche Severino a riguardo del divenire, che lui tratta come l'inconscio da cui emerge qualunque cosa, non è che nell'inconscio può emergere qualunque cosa, qualcosa che sfugge agli schemi epistemici, perché gli schemi epistemici nella loro elementarietà, nella realtà necessaria, esiste la caosfera, Cristo, lo stesso inconscio come luogo, la tecnica, il paradiso, quindi il Cristo orgone, il piacere, l'estasi, Dio, lo spazio e il tempo. Voglio dire, una volta che tu tracci tutto ciò che può esistere su uno schema, su un unico schema, la metafisica da tavolino, dici, bene, l'inconscio può condizionarmi, ma qualunque modo in cui mi condiziona non è chissà che cosa di imprevedibile, come pensa Severino che il divenire sia imprevedibile. In realtà è prevedibile, perché nulla può sfuggire agli schemi epistemici. Questa è l'analisi strutturale. L'analisi strutturale, cioè l'analisi ipostatica, perché l'episteme non chiama ipostasi la prima, seconda, terza persona trinitaria, chiama ipostasi una qualunque ente strutturale della realtà necessaria e poi della realtà creata. Una volta che sul tavolino tu tracci tutto ciò che esiste, dici, se l'inconscio è qualcosa di nascosto, non può emergere qualcosa che sfugge agli schemi epistemici, anche nelle fantasie degli artisti, dei pittori, degli scultori, dei romanzieri. Tutti gli elementi che producono le loro favole e che lo psicanalista va a studiare per capire l'inconscio dell'artista, In fin dei conti non è nulla che può sorprendere l'uomo. Questo ci sorprenderà, il futuro è imprevedibile, chissà cosa esce dalla mente dell'uomo. In realtà, se vai a vedere quello che esce dalla mente dell'uomo, non è nulla di così spaventevole, di così sorprendente. Per esempio, i bambini uccisi nelle scuole militari del Pakistan, mi pare che fosse il Pakistan, aspetta, no, Afghanistan. E, ecco, non è tutto questo orrore, perché Hitler ha fatto ben peggio, con i campi di concentramento. Quindi tu dici, no, dall'inconscio può emergere una realtà orrida che neppure te l'aspetti. In realtà sa cosa può emergere dall'inconscio, l'episteme, nulla di più terribile dell'inferno stesso, in cui Dio caccia i diavoli e i dannati, perché quella è l'origine dell'inconscio negativo, per intenderci. E quando tu nell'analisi strutturale descrivi l'inferno e ciò che avviene nell'inferno, puoi capire che dall'inconscio dell'uomo non potrà mai emergere nulla di più spaventevole di ciò che tu hai descritto, non nell'inconscio, ma nel perfetto conscio. Così, se io ti dico che nel pentolone dell'inconscio c'è un ragno che condiziona il comportamento dell'uomo, la persona inconsapevole che cammina per la strada non può sentire questi discorsi, lui è un soggetto inconscio, ma io ti ho descritto cosa c'è nell'inconscio, per intenderci. Quindi, tu credi di non poter sapere cosa c'è nell'inconscio. Peggio di un ragno non può esserci, per intenderci. E, per esempio, no, la sessualità. Dall'inconscio emergono le fantasie più sfrenate e inimmaginabili. Non è vero? L'adulto sessantenne che guarda Rai 1 e vede le vallette con i seni, ecco, lui al massimo può arrivare a quello, chissà cosa c'è nel suo inconscio. Gli adolescenti vedono invece la pornografia in internet e quindi loro sanno cosa c'è nell'inconscio. Peggio della pornografia non può esserci, non può esserci quella fantasia erotica superiore a quella che viene rappresentata nella pornografia. Nella pornografia c'è tutto, quindi non è che puoi dire l'inconscio è mistero, è segreto, sia dal punto di vista dell'aggressività, sia dal punto di vista della sessualità, ormai è tutto emerso. E anzi, dice l'episteme, l'ho detto senz'altro, una delle tante funzioni dell'olocausto era mostrare ciò a cui l'uomo può arrivare, ciò che è il contenuto dell'inconscio. La banalità del male, quella che è stata chiamata così. Quindi, appunto, mentre da un lato tu pensi che la tua condotta è condizionata dall'inconscio e quindi dici che non sei consapevole, quindi che l'inconscio ti condiziona in modo che tu non puoi avere consapevolezza, l'analisi strutturale ti consente di dire che in realtà il modo in cui l'inconscio ti condiziona non può sfuggire agli schemi epistemici, e quindi non c'è nulla di misterioso e non c'è nulla di imprevedibile. O vai a Dio o vai a Satana. Questi sono i due contenuti dell'inconscio. Altro non c'è.